24 mattino.
Simone, scoppi anche tu con noi al rientro al lavoro, dai, dai.
Is it time to lead or is it time to die? Time to raise hell or walk on by? Is there anybody out there that's paying attention? Yeah, yeah. Is it time to speak up or time for silence? Time for peace or is it time for violence? Is there anybody out there?
Tanto sanzioniamo la Russia, ma paghiamo noi, chi ci rimette? Noi.
Lo stop delle forniture di gas in Ucraina via tubo è un problema per la Russia e le bollette aumentano ai cittadini e alle imprese.
Ritorniamo, cari ascoltatori, al tema che ci siamo sempre posti fin dall'inizio. Con tanti dubbi e perplessità, ovviamente, tanto del mondo produttivo quanto di molti cittadini. E che però partiva dall'errore iniziale, cioè consegnare le chiavi della nostra sicurezza energetica a una dittatura. Ragazzi, ce la siamo detti all'infinito questa cosa. È dal 2014, da quando la Russia si annessa alla Crimea, che avremmo dovuto pensare a un'operazione, la diciamo elegantemente, di disengagement. E cioè di cambiare i nostri fornitori di gas. Non l'abbiamo fatto noi, o meglio, l'abbiamo fatto solamente in parte. Non l'ha fatto la Germania, che era legata a doppio filo con la Russia su questo fronte e non solo, tanto che adesso è uno dei grandi errori che viene imputati, degli errori che vengono imputati ad Angela Merkel, la cui eredità viene ampiamente rivista, no? La cui eredità politica viene ampiamente rivista in questo periodo. E gli errori si pagano. E ovviamente la questione è aperta, no? Sul cosa fare, no? Quando ti trovi con un paese che si muove sullo scenario geopolitico come un pirata internazionale. Che fai? Gli dici tutto bene? Tutto a posto? Va bene così? Martedì 7 gennaio, le 7:20 minuti. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, ed è da qua in particolare che va il ringraziamento a Giulia Crivelli per la sostituzione di questo paio di settimane.
Perché durante i periodi di vacanza 24 mattino inizia ora.
Al microfono sempre Simone Spezia, le aperture dei giornali di oggi in larga parte dedicate a Donald, vedi com'è? Donald Musk, mi viene così, a Elon Musk, con accenti, come potrete immaginare, diversi. Le uniche aperture differenti le troverete sul Sole 24 Ore, che parla delle banche globali, 50 miliardi di ricavi a rischio per la concorrenza dei fondi, ma dedica anche ampio spazio alla questione Elon Musk, e ci arriveremo tra un attimo, sono molti pezzi interessanti. E altri quotidiani come La Verità, che titola così: arriva la tassa sugli aiuti Covid, i bonus dati a chi era in difficoltà a causa delle chiusure sono stati mal calcolati dal fisco e inclusi nell'imponibile, il risultato è una beffa, molti pensionati con quella somma hanno sforato gli scaglioni di reddito e ora l'INPS manda lettere per riavere i soldi. E Libero, che se la prende con l'attore Luca Marinelli, quello che ha interpretato Benito Mussolini nella serie Sky basata su M di Antonio Scurati. Perché? Perché in un'intervista ha detto di essersi sentito a disagio, per così dire, a interpretare Mussolini. E quindi il titolo è Fanno i fascisti e poi si pentono. Tutti gli altri titoli sono su Elon Musk e sulle indiscrezioni circolate dall'agenzia di stampa Bloomberg, fatte circolare dall'agenzia di stampa Bloomberg, secondo le quali il governo starebbe approntando un accordo per la copertura satellitare del sistema della difesa con Starlink di Elon Musk. Tutti contro Musk, è il titolo della Repubblica. Tensione sui satelliti di Musk, è il titolo del Messaggero. Scontro politico sui satelliti di Musk, il Quotidiano Nazionale. Scontro sui satelliti di Musk, Corriere della Sera. Musk fa impazzire la sinistra, è il titolo del Giornale. Satellite, è il titolo del Manifesto. Musk Meloni tensione europea, La Stampa. SpaceX, Musk smentisce Meloni, le mani di Mantovano sui servizi, il titolo di Domani. Meloni consegna l'Italia a Musk, è il titolo dell'Unità. Servizi e segreti è il titolo di Avvenire. E infine il Fatto Quotidiano, che si dedica invece all'arresto di Cecilia Sala. Abedini, che è questo ingegnere iraniano, questo esportatore di tecnologia iraniano che è stato arrestato in Italia su un mandato di cattura internazionale degli Stati Uniti. Abedini, il governo verso il no all'estradizione negli Stati Uniti. Arriveremo anche a questo nel corso della rassegna stampa. Solo due note di cronaca, anzi tre note di cronaca prima di aprire. E sono note di cronaca che riguardano ancora una volta, perché l'anno si è aperto in questo modo, sul tema della violenza contro le donne. Ci sono due, anzi tre casi, se vogliamo, che sono da ricordarsi e da tenere presenti. Il caso avvenuto ieri alla Lidl, un caso che ancora una volta che ci racconta una storia che abbiamo visto in altre situazioni. Siamo in un supermercato di Seriate, provincia di Bergamo, dove una donna ieri è stata accoltellata 14 volte dall'ex compagno e sono intervenuti in sua difesa le persone che si trovavano là, anche una cassiera che gli ha lanciato dei sassi, un militare che è stato ferito ad un orecchio, un uomo che gli ha rotto un ombrello addosso, oltre che a un nutrito numero di passanti che era là e faceva riprese e fotografie. Purtroppo questo a volte è il male di quest'epoca per certi versi. Lei lo aveva lasciato, lo aveva denunciato per maltrattamenti, l'uomo era stato condannato, poi lei a un certo punto aveva deciso di ritirare la denuncia e lui l'ha aspettata in un parcheggio quando si è esaurito il provvedimento del divieto di avvicinamento proprio a causa di tutto questo e l'ha accoltellata. Il racconto più esteso lo trovate sul Libero. Simona Pletto che ne scrive: fino a ieri non vi erano state nuove denunce per maltrattamenti, né vi erano stati interventi da parte delle forze dell'ordine tali da far ritenere che i maltrattamenti fossero ripresi, eppure lei pare che si sentisse di nuovo minacciata, tanto da aver manifestato l'intenzione di presentare una nuova denuncia contro quello che ancora e a tutti gli effetti era ed è suo marito. E forse potrebbe essere proprio questo il movente che ha spinto l'uomo a cercare di ucciderla. Un altro caso avvenuto a Natale, che viene raccontato da Luca Puccini, sempre sulla stessa pagina di Libero, è raccontata dal parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il quale ha ricevuto un video ed è il video girato dall'aguzzino di una ragazza di 22 anni che l'ha rapita, tenuta sequestrata in un albergo per due giorni, picchiandola e maltrattandola. E cosa è successo? Il fatto è avvenuto a Natale.
e l'uomo si è appena preso gli arresti domiciliari, dice Francesco Emilio Borrelli. Cos'altro deve fare un criminale per meritare il carcere? E sempre in tema di violenza contro le donne, è aperta un'inchiesta e ci saranno tutte le verifiche su quello del quale si è molto discusso in questi giorni, ossia quello che è avvenuto a Capodanno a Milano in Piazza Duomo, dove un gruppo di ragazzi belgi, un gruppo soprattutto di 4 ragazze e 2 ragazzi belgi, sarebbe stato aggredito, o meglio, sarebbero state aggredite le ragazze, toccate e quindi di fatto violentate, che avrebbero subito violenza sessuale appunto in Piazza Duomo durante la notte di Capodanno, da un gruppo fra i 30 e i 40 uomini. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e naturalmente si sta indagando. Dunque, però, la questione politica di oggi, e non solo politica a dire il vero, è quella che riguarda appunto Elon Musk. Le cronache innanzitutto, e poi andremo anche su qualche analisi e qualche elemento ulteriore che può essere di interesse per capire i contorni della vicenda. Ne scrive Emilia Patta sul Sole 24 Ore a pagina 3, riporta questa indiscrezione dell'agenzia Bloomberg e rilanciata da alcuni quotidiani in merito a presunte trattative avanzate con SpaceX di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazioni sicuri all'Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi che getta nello scompiglio la politica italiana. Con l'opposizione che chiede chiarimenti su tutto questo, si nega da Palazzo Chigi che Meloni ne abbia parlato con Trump nel viaggio lampo nel weekend a Mar-a-Lago, il comunicato stampa dice che è ridicolo solamente pensarlo, e che però è un'ipotesi che piace per esempio a Matteo Salvini. Musk è un protagonista dell'innovazione a livello mondiale, un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma un'opportunità. Mi auguro che il governo acceleri in questa direzione. È interessante il fatto, Emilia Patta riporti quello che ha detto il ministro, che aveva detto il ministro della difesa Guido Crosetto in un'audizione qualche tempo fa su questo tema, sulle comunicazioni a banda larga satellitari. Musk ha il monopolio, non possiamo non parlarci. Ma che cos'è Starlink? C'è un bel pezzo di Luca Tremolada, sempre sul Sole 24 Ore, che chiarisce un po' la dimensione di questa impresa, no? Starlink nasce megalomane come il suo creatore. Si appoggia ad una rete di satelliti in orbita terrestre bassa, piccoli satelliti che orbitano a circa 550 km dalla superficie terrestre. Questa distanza è molto inferiore rispetto a quella dei satelliti geostazionari, il che riduce la latenza, cioè il ritardo nella trasmissione dei dati, e sono circa 7.000, di cui 6.000 operativi. Il numero degli apparati è in crescita costante. SpaceX ha permessi per lanciarne fino a 12.000 con un'estensione a 42.000. In queste ore viene sottolineato che in realtà c'è un progetto europeo per lanciare satelliti simili in orbita, anche se è diverso perché l'altezza è diversa, e però, ragazzi, la dimensione al momento non è paragonabile. Si parla di previsti 299 satelliti contro i 7.000 di Musk. Costerà 10,5 miliardi di euro, di cui 6 arriveranno dall'Unione Europea, altri 550 dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. La piena operatività è prevista non prima del 2030, mentre SpaceLink è già attivo, Starlink, scusate, è già attivo. Ed è da qua che, tra l'altro, scusate, ci sono 2 canali diversi. Uno è il tema dell'utilizzo di Starlink per i sistemi di difesa, e questo è un conto. E l'altro è l'utilizzo di Starlink per aumentare la connessione internet nelle zone a scarsa copertura. E qua Andrea Biondi e Carmine Fottina sul Sole 24 Ore ne scrivono dando una notizia, cioè che i piani di Starlink per portare la banda ultralarga con il satellite nelle aree remote del paese partono dalla Lombardia. Già oggi, a quanto risulta al Sole 24 Ore, sarà pubblicato l'avviso di una gara pubblica proprio per portare la copertura internet nelle aree remote. Ed è chiaro che, distinto dal tema della difesa, questo è una gara alla quale Starlink, SpaceX parteciperà. Qual è la rilevanza di questa rete satellitare? Ne scrive Arcangelo Rocciola a pagina 4 della Stampa con un paio di interviste interessanti, una in particolare. Innanzitutto racconta Rocciola che le reti satellitari che stanno creando le aziende private e gli stati iniziano a essere notevoli. Amazon ha un progetto chiamato Kuiper, Airbus ha già lanciato 648 satelliti, la Cina ha cominciato a tessere la sua tela di 13.000, l'Indiana Tata ha stretto partnership e collaborazioni per raggiungere lo stesso obiettivo. Dice Francesco Vatalaro, professore emerito di telecomunicazioni che ha studiato per 30 anni le reti di satelliti Leo e i loro impieghi, come docente a Tor Vergata. L'Europa ha perso 20 anni in questo settore. Anche l'Italia, per quanto negli anni 90 eravamo un passo avanti a tutti gli altri con Italsat. Quindi, se serve qualcosa di urgente per garantire le comunicazioni anche in scenari di conflitto, Starlink è l'unica soluzione possibile. Se a un governo, un qualsiasi governo, servisse un modo per mettere al sicuro alcuni canali di comunicazione, affidarsi alle connessioni satellitari è il modo migliore per farlo. In caso di guerra, i satelliti sono più difficili da distruggere o disattivare. Nota Stefano Mele, sempre qua intervistato, avvocato, socio di Gianni Origoni, esperto di sicurezza informatica e economia dello spazio, che è vero che i satelliti hanno maggiore resilienza rispetto agli attacchi fisici, ma nemmeno loro sono esenti a rischi, possono essere oggetto di attacchi cyber sofisticati e richiedono una protezione costante. Però l'utilità c'è, nota anche Mele, connettività globale, gestione delle emergenze, applicazioni militari, osservazione terrestre, sono tra i principali campi in cui questi strumenti possono essere usati. Poi ovviamente resta tutto aperto, no? Il fatto di affidare a un'azienda di quel tipo una questione di sicurezza così importante come le comunicazioni in caso di conflitto. Però appunto qua stanno le cose, cioè questo è l'operatore che esiste al momento, in sostanza dicono gli esperti. Una pausa.
24 mattino.
A me sembra ridicolo il fatto che è già successa questa cosa e che possa risuccedere nella piazza più importante della città più importante italiana. Siamo all'assurdo. Ma possibile che non siamo riusciti a garantire, cosa sarà, 5.000 metri quadri la notte di Capodanno in una città come Milano? Ma siamo lo zimbello del mondo da quel punto di vista lì.
Tra l'altro era pieno di polizia.
Non abbiamo poliziotti da mettere dietro ogni donna, da seguire ogni donna e da farne come guardie del corpo. La soluzione non è semplice, la soluzione è che queste cose qui non accadano, ma purtroppo accadono. E tutti i giorni, bene o male, o quasi, perché non esistono poliziotti in numero sufficiente da star dietro a tutte queste denunce di queste povere donne che sono alla mercé di questi maledetti delinquenti.
Sì, in alcuni casi, le ricordo, caro ascoltatore, se non sbaglio, adesso se riesco ve lo vado a recuperare, perché poi uno che può tenere a mente e a memoria tutto in merito a tutto lo scibile umano, però se non ricordo male abbiamo trattato prima della pausa di Natale, proprio in rassegna stampa, una sentenza, e se non sbaglio era proprio riportata dal Sole 24 Ore, che diceva sostanzialmente anche se lei ritira la denuncia, il magistrato può decidere di mantenere il divieto di avvicinamento, può decidere di mantenere delle misure che tengano le persone lontane dalla loro potenziale vittima o reale vittima, come in questo caso. Mi sembra, diciamo, che forse una maggiore attenzione su questo fronte forse potrebbe essere messa. Dunque, come vi dicevo, si intrecciano un po' di elementi. Sulla questione Elon Musk, ovviamente c'è anche il tema del ruolo che ha all'interno dell'amministrazione americana. È senza dubbio il personaggio del giorno, no? In questa quantomeno in questa giornata, e non solo, forse il personaggio dell'anno, quasi più di Donald Trump, così incoronato dalla rivista Time, però forse sarebbe stato Elon Musk il vero personaggio dell'anno. Qua, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 2, vedete quante cose si incrociano, no? La Commissione europea interviene, ne scrive Beda Romano sull'uso improprio di X, il social network che noi chiamavamo Twitter. Le ripetute controverse prese di posizione di Elon Musk stanno creando preoccupazione e sdegno nelle file dell'establishment europeo. Ieri Francia e Gran Bretagna hanno avvertito l'imprenditore americano di non interferire nella loro politica nazionale, perché sta intervenendo pesantemente su questo fronte. Ha chiesto per esempio le dimissioni di Starmer anche in maniera brutale, e dovremmo iniziare a ragionare sul fatto che questo inizia a essere un membro effettivo dell'amministrazione americana. E ancora ci sono due pezzi sul Sole, secondo me altrettanto interessanti, perché poi c'è la questione dell'operatività, no? Come lavorerà all'interno dell'amministrazione americana? Ha promesso 2.000 miliardi di tagli della spesa pubblica, ne scrive Marco Valsania, corrispondente da New York, e dall'altra parte Gregory Aleggi, che è professore di storia e politica americana, Luis Guido Carli, editorialista del Sole 24 Ore, racconta come questa operazione sia estremamente difficile, perché anche gli Stati Uniti devono fare i conti con le cosiddette spese incomprimibili, quelle che, con le quali ci scontriamo anche noi ogni volta che ci occupiamo di tagli alla spesa. Forse qualcosa in più dalle nostre parti ci sarebbe da tagliare, perché i tagli di spesa sono tagli di spesa federali, fondamentalmente quelli promessi da Musk. Ve lo suggerisco, non abbiamo il tempo di entrarci, no, in questa cosa qua, però ve lo suggerisco perché è un articolo molto interessante. Tutto questo, la vicenda Musk, si incrocia naturalmente con la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, questa visita sorpresa a Mar-a-Lago, nella residenza di Donald Trump, la quale visita ha avuto al centro, come hanno scritto più o meno tutti, il lavoro per la liberazione della giornalista Cecilia Sala, che è in carcere, nel carcere di Evin a Teheran. Qua, su questo fronte, quali sono le novità? Innanzitutto che ci sarebbe una sponda americana sul detenuto iraniano, quello che, diciamo così, l'Iran, lo ribadiamo ancora una volta, avrebbe, anche se lo Teheran nega, avrebbe arrestato Cecilia Sala come ritorsione per l'arresto di Mohammad Abedini Najafabadi, ingegnere iraniano rinchiuso nel carcere di Opera, nei confronti del quale gli Stati Uniti hanno chiesto, o meglio, non hanno ancora chiesto l'estradizione, ma si apprestano a chiedere l'estradizione. Ed è proprio questo il punto, scrive Pasquale Napolitano a pagina 7 del Giornale, che il governo americano potrebbe non chiedere l'estradizione. Il governo Meloni attende con cauto ottimismo l'udienza della Corte di Appello di Milano del 15 gennaio prossimo, quando i giudici dovranno pronunciarsi sulla richiesta dei domiciliari avanzata dai legali, appunto, dell'ingegnere iraniano. È il passaggio chiave, forse decisivo, che l'esecutivo attende per dare una svolta alla trattativa con l'Iran per la liberazione, appunto, di Cecilia Sala, arrestata e rinchiusa nel carcere Evin dal 19 dicembre scorso. I due casi sono collegati, appunto, anche se l'Iran dice di no. Al momento la richiesta di estradizione, dice, scrive Napolitano, appunto, non è stata formalizzata. Due passaggi, dunque: l'udienza del 15 gennaio e l'11 gennaio invece Meloni incontrerà a Roma il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, per chiudere il cerchio sull'operazione. Vedremo che cosa avverrà nelle prossime settimane. Iran, che come racconta come raccontano su Repubblica, ha mantenuto un certo riserbo finora sull'arresto. Ieri ha detto: non esiste alcun collegamento tra l'arresto di una giornalista italiana e l'arresto di un cittadino iraniano a Milano, per quanto il 2 gennaio, dopo la convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina, l'ambasciata, la rappresentanza iraniana a Roma aveva detto: ci si aspetta dal governo italiano che reciprocamente, oltre ad accelerare la liberazione del cittadino iraniano detenuto, vengano fornite le necessarie agevolazioni assistenziali di cui ha bisogno. E quindi, di fatto, collegando in qualche modo i casi. E visto che siamo sull'Iran, andiamo alla maca di Michele Serra, che si intitola oggi Una ragazza e la storia. E sono immagini che hanno fatto, direi, il giro del mondo in questo caso, probabilmente non in Iran, ma hanno fatto il giro del mondo, e sono le immagini di una ragazza che fa un gesto veramente rivoluzionario. E dunque parte Michele Serra da ricordi di scuola, Enrico Toti che lancia la sua stampella contro il nemico, Balilla che tirando un sasso contro gli austriaci dà l'abbrivio alla rivolta di Genova, Amatore Scesa che dice ai suoi gendarmi pronti a risparmiargli la vita in cambio di una delazione: tiriamo avanti. I nostri sussidiari delle elementari, non saprei dire quelli di adesso, erano pieni di azioni eroiche e gesti esemplari. La piccola vedetta lombarda di Edmondo De Amicis è un derivato letterario di quella narrazione edificante. Dice: non so quanti di questi gesti siano veri, romanzati, costruzione patriottica. Meriterebbe comunque la stessa fortuna di Balilla e di Enrico Toti il video della ragazza di Teheran rimproverata da un mullah, un prete, perché non indossava il velo, che strappa il turbante al suo censore e poi lo indossa sciolto sulle spalle come un trofeo di guerra. È un gesto di rivolta semplice e perfetto, brutale come una sassata, emozionante come un basta gridato in faccia all'oppressore, che in quel magnifico e infelice paese è la teocrazia, arma di distruzione di massa dei maschi contro le femmine. Certo, perché quel gesto diventasse storia bisognerebbe che vincessero le donne e perdesse la dittatura. Per ora possiamo solo sperare che la ragazza, della quale non si sa neppure il nome, non sia finita in galera o peggio. Possiamo solo dire che ci ha emozionati vederla combattere. Traffico.
24 mattino.
Proviamo a ragionare sul fatto dell'omertà. Magari qualcuno ha visto, non ha detto niente ai poliziotti, se li avessero avvisati sarebbero intervenuti. Quanto pesa l'omertà delle persone? C'era tanta gente, non ha visto nessuno?
Amico mio, però nel casino di Capodanno, adesso sinceramente non lo so, cioè se c'è stata omertà in una situazione come quella è anche difficile. Adesso non per assolvere le persone che erano là intorno, però è anche difficile capire che cosa sta succedendo, dove c'è lo scherzo, dove c'è il casino, dove c'è la violenza, cioè non è facile, no? Con 5.000 persone, adesso non so quante fossero in piazza Duomo a Capodanno, non so se è mai stato in una piazza di Capodanno, là è un po'... Cioè, su questo mi sentirei di dire... no.
La soluzione è semplicemente... punire veramente chi commette certe cose. Punire veramente.
Sì, le leggi ci sono, però a volte è difficile farle rispettare. Dunque, allora, in tutto ciò c'è, per venire alle vicende italiane sempre politiche, c'è un po' di tensione intorno al tema del terzo mandato. Come sapete, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto approvare al Consiglio regionale una legge che permette, tramite un escamotage, gli permette di correre per il terzo mandato. L'escamotage è che la Regione Campania non aveva mai recepito la legge nazionale che impone il limite dei due mandati, quindi recependola adesso lui può fare un terzo mandato. Però questo tema non riguarda solamente il centrosinistra, all'interno del quale pure ci sono degli scontri e delle perplessità, no, su questa scelta di De Luca, ma riguarda anche il centrodestra e riguarda la Regione Veneto. Tra le persone che più spesso hanno sostenuto la necessità di un terzo mandato c'è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con l'ipotesi di, appunto, farne un altro. Dunque, questo sta accendendo un po' di problemi all'interno dell'esecutivo. Scrive sulla Stampa Alessandro Di Matteo che manca solo la convocazione del Consiglio dei Ministri, attesa tra oggi e domani, ma non sembrano esserci più dubbi sulla decisione dell'esecutivo di impugnare la legge regionale della Campania che ha aperto la possibilità di un terzo mandato per Vincenzo De Luca. Giorgia Meloni non ha cambiato idea, e però la Lega si oppone a tutto questo. E l'ipotesi è addirittura che possano votare contro in Consiglio dei Ministri o astenersi. A Palazzo Chigi la questione è stata approfondita per giorni, come aveva spiegato anche il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari. Domenica è stato il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani a spegnere definitivamente le speranze leghiste e a dire che la candidatura a presidente in Veneto alle prossime elezioni regionali, insomma, cioè non l'ha chiarito proprio lui, però insomma il tema è: Fratelli Italia dice spetta a noi, dobbiamo candidare noi il prossimo presidente, probabile presidente, perché poi ci sarà una corsa elettorale alla presidenza della Regione Veneto. Gianmarco Centinaio, leghista, vicepresidente del Senato, intervistato sempre da Alessandro Di Matteo.
Impugnare questa legge regionale è un errore. Il senatore non condivide la scelta del governo e spiega che la motivazione è tutta politica, perché la legge campana aprirebbe anche alla ricandidatura di Luca Zaia in Veneto. Fratelli d'Italia ha un'ambizione di mettere un proprio nome e per l'ex ministro si tratta di un'occasione persa, perché quello che stiamo dicendo da tempo, ma che forse i colleghi di maggioranza non hanno capito dal momento che non hanno presidenti di regione con più mandati alle spalle, è che il terzo mandato non è né per De Luca né per Zaia né in futuro per Attilio Fontana o Massimiliano Fedriga. Stiamo parlando di permettere ai cittadini italiani di potersi candidare e agli elettori di poter scegliere. Continuo a pensare che se Gianmarco Centinaio può fare il parlamentare per 20 legislature, in teoria, non vedo perché un cittadino italiano non possa ricandidarsi per la terza volta a fare il presidente della regione. Dice Centinaio ancora, gli viene obiettato da Di Matteo, l'obiezione è nota, il presidente della regione assume nelle sue mani un potere più ampio di quello di un singolo deputato, ma si può fare il ministro per 10 volte, come addirittura si può fare il presidente del consiglio senza limiti, e né il ministro né il presidente del consiglio vengono eletti, solo nominati, e non mi vengono a dire che il presidente di regione ha più poteri di un premier o un ministro, sono teorie grilline. Così appunto Centinaio. Il governo che si divide, anche nel pezzo di Antonio Fraschilla sul quotidiano La Repubblica, parla lui, Luca Zaia, intervistato da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Diciamo, è sempre molto, quando si parla di questioni politiche, Zaia è sempre molto, mi pare, morbido ed equilibrato, no? Vedremo quello che accadrà, confido nella Consulta, prima o poi qualcuno dovrà dire una parola chiara su questo tema. È giusto o no che i cittadini possano votare tutte le volte che vogliono per tutte le cariche tranne che per quelle dei sindaci di grandi città e dei presidenti di regione? Questo governo e il paese devono decidere una volta per tutte se vogliono interpretare il contratto sociale di Rousseau, per cui il cittadino ti toglie la delega quando non si fida più di te, oppure se gli italiani vanno considerati come comparse, non come protagonisti nella scelta delle istituzioni pubbliche. Chi parla di possibili centri di potere, se non ci sono limiti ai mandati, dà degli idioti ai cittadini. Beh no, invece mi sembra abbastanza netto, a dire il vero. Così dunque Luca Zaia. Ma in che fase politica è il governo? Andrebbe letto, mi pare, quasi integralmente l'editoriale del direttore riformista Claudio Velardi oggi, il quale dice che l'anno politico si è aperto con l'incontro tra Giorgia Meloni e Trump, la disfatta organizzativa del campo largo in Sardegna, e qua ritorniamo sulle regioni, la vicenda di Alessandra Todde, se vi siete persi qualche pezzo, la presidente della regione Sardegna del Movimento 5 Stelle, sostenuta dal PD, è stata dichiarata decaduta per alcune irregolarità commesse durante la campagna elettorale. Tra l'altro, qua sul quotidiano La Repubblica ci torna anche il Fatto Quotidiano con una paginata intera. Si pensa a un ricorso al TAR o al Tribunale, mentre il provvedimento dei giudici di Cagliari oggi sarà inviato alla Giunta per le elezioni. Torniamo a Velardi, scusate. Dice questo Velardi: la Premier si muove da protagonista sullo scacchiere globale, il centrosinistra inciampa su elementari rendiconti elettorali locali. Basterebbero queste due istantanee per archiviare il 2025 prima che inizi. In 26 mesi il governo di Giorgia Meloni ha mostrato un elevato tasso di professionismo politico, ha superato le iniziali diffidenze internazionali e, complice un mood globale favorevole, oggi la sua si presenta come la più solida leadership d'Europa. Ve lo sto leggendo non perché sia una celebrazione di Giorgia Meloni, ma perché viene da sostanzialmente sinistra, no? Dal centro-sinistra, un giornale come Il Riformista. Gestisce con mano lieve le periodiche infantili turbolenze della sua maggioranza e ha cementato il già forte legame con la sua constituency, vero fattore vincente in un'epoca nella quale il solo affacciarsi al potere genera disaffezione, sospetti e ostilità nell'elettorato. Tutti e solo meriti suoi, domanda senza senso, perché la politica funziona come una partita di calcio, qualunque altra challenge, si vince perché tu sei bravo ma anche perché gli altri sono scarsi, o quantomeno più scarsi di te. E non c'è dubbio che gli avversari della Meloni al momento non sembrano attrezzati per competere. Ovunque nelle democrazie progetti e leadership marciano insieme, così Meloni nel tempo ha costruito profilo, identità e credibilità. Il punto è che oggi da Palazzo Chigi la brava e apprezzata professionista si sta limitando a gestire un paese che da 25 anni si impoverisce, e non per le disuguaglianze che aumentano, ma perché ha istituzioni formative arcaiche, per lo strapotere delle corporazioni sull'interesse collettivo, per la distanza crescente tra la nostra qualità della vita e quella dei paesi più sviluppati, che chiunque può misurare varcando i confini nazionali. Mentre la sinistra, invece di intestarsi battaglie che possono invertire la rotta valorizzando il merito, il mercato, la concorrenza, si balocca agitando fantasmi, chiedendo più spesa pubblica e redistribuzione, ostacolando ogni riforma di sistema, con l'aggravante serissima di non avere neppure una leadership all'altezza. Ecco perché, se non intervengono novità dirompenti, nel 25 la navigazione della Meloni procederà più che tranquilla, senza avversari degni di nota. In un mondo in tempesta, la politica italiana sembra arenata in un'eterna gran bonaccia delle Antille. Così dunque Velardi sul Riformista, un pezzo che mi pare interessante a fronte di una situazione europea che resta piuttosto complessa e che vede il suo cuore, almeno in questa giornata, in quello che succede in Austria. Francesco De Felice sul Giornale, che racconta come il popolare Nehammer abbia gettato la spugna nel tentativo di formazione di un governo. È possibile una nuova coalizione di destra-centro col partito che ha preso il 28,5% nelle urne ma era stato escluso, che è la FPÖ. È rovesciata la spilla con i colori dell'Austria al bavero della giacca di Herbert Kickl, il presidente dell'FPÖ, che ieri ha ricevuto il mandato di riformare il governo a Vienna. Per l'estrema destra, di cui il Partito della Libertà dell'Austria è espressione, rovesciare il vessillo nazionale è un simbolo identitario di resistenza contro quelli che definisce i governi delle élite cosmopolite, contro i presunti poteri occulti dello Stato profondo e delle organizzazioni internazionali che opprimono la sovranità popolare. Questo è l'arsenale ideologico con il quale appunto ha vinto con le elezioni, con il 28,5%, ma poi i governi si devono formare appunto in qualche modo, e dovrà cercare di formare un governo di coalizione, fatto ovviamente non facile. Il quadro in Austria è aggravato da minacce geopolitiche, dal dibattito sulla libertà dei mezzi di informazione. Per alcuni Kickl è fiducioso di poter fornire soluzioni sostenibili come cancelliere, e dunque un'enorme responsabilità quella che vuole assumere il presidente dell'FPÖ. Tra poco, vi ricordo, si voterà anche in Germania. Troverete spazio ampio sui giornali anche sul tema del gas. Vi segnalo questo allarme lanciato, ne abbiamo parlato prima alle 6.45 sul Corriere della Sera, pagina 39, l'allarme gas negli Stati Uniti sale del 10%, e c'è un allarme di un'impresa che parla di costi aggiuntivi per 1,5 miliardi. Ma da Corriere della Sera una piccola segnalazione a testimonianza del cambiamento di clima in tutti i sensi che si sta registrando. Andrea Rinaldi ne scrive, sempre nelle pagine dell'economia, e parla di questa fuga dalla coalizione bancaria per un futuro sostenibile. 5 grandi istituti di credito americani, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of America, hanno lasciato la Net Zero Banking Alliance, l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per raggiungere le zero emissioni nel settore entro il 2050. È rimasta dentro solo JP Morgan. Il GR, a dopo.